Non credete a tutte le storie che vi raccontano, ma lasciate che ve le raccontino. Il giustiziere. La radio parla chiaro.
5 minuti dopo le 12, ben trovati ancora una volta su Radio Time. È il momento del giustiziere. Jerry Palazzotto, buongiorno.
Buongiorno, buongiorno a tutti.
Ma allora, anche il momento di dare il buongiorno ad Alessandro Amato.
Il nostro ospite, Alessandro Amato.
Ben trovati, buongiorno, forza Palermo.
Quello si risponde sempre. È la risposta univoca a questa affermazione. E allora, perché c'è Alessandro Amato oggi?
Perché oggi dobbiamo alleggerire. Abbiamo avuto delle giornate molto intense, diciamo, non pesanti, perché comunque abbiamo parlato di temi abbastanza appassionanti. Non che questo alla fine sia davvero un tema particolarmente leggero, perché si porta appresso innegabilmente una scia di dolore che tutti i tifosi, diciamo, rosanero hanno ben chiara, ecco. E quindi noi comunque oggi cerchiamo anche di dipanare questa matassa per cercare di capire il capibile, perché è chiaro che siamo in una situazione, e parliamo ovviamente del Palermo Calcio, una situazione, diciamo, anche interlocutoria. Infatti io vorrei che proprio che Massimo facesse,
inquadriamo,
diciamo,
la situazione,
facciamo il quadretto.
Succede questo, che in una delle sicuramente storicamente peggiori stagioni del Palermo, un po' per risultati ma soprattutto per disaffezione del pubblico, per un ambiente ostile che si è creato con gli ultras della curva nord superiore che preferiscono restare fuori a contestare e non entrare allo stadio, scelta loro, bontà loro, altri che invece entrano ma fischiano, i risultati che non arrivano, un presidente che dall'inizio della stagione dice di voler mollare ma che paventa di quando in quando trattative che poi saltano. Ecco, in un momento del genere, quando la speranza sembra aver quasi lasciato i cuori dei tifosi rosanero col Palermo che è terz'ultimo in classifica, arriva una trattativa che ad oggi sembrerebbe già chiusa, però con tanto di riservo, per cui non si possono fare nomi, non si possono rivelare dettagli e tempistiche, pena salta la trattativa stessa. Abbiamo solo pochi dettagli, però questi bastano per accendere la speranza dei tifosi rosanero. E allora, tramite Alessandro Amato, noi ne vogliamo sapere di più. Hai una responsabilità enorme.
E allora, innanzitutto lo salutiamo ufficialmente, nuovamente. Benvenuto Alessandro, giornalista, fra l'altro anche, diciamo, volto, sì, noto di varie avventure. Ora siamo a TRM. Come vanno le cose a TRM?
Benissimo, siamo molto contenti. I dati Auditel, ma soprattutto il mio Auditel, è la strada. Parlare con le persone, ci raccontano che stiamo andando molto bene, che siamo in crescita, è un'azienda in cui si lavora con grande serenità e quindi siamo molto contenti. La serenità però è a tempo, perché ogni volta che usciamo alla redazione e pensiamo un po' alle storie rosanero perdiamo la serenità, come tutti i tifosi, perché stiamo parlando di speranza, di qualcosa di nuovo che avanza, però poi arriva sempre lui, Maurizio Zamparini, con poche parole distrugge tutto. Per esempio ieri ha detto: io sto cedendo il Palermo a gente che di calcio non capisce un cavolo, testuale.
Sì,
siccome ha promesso,
sì,
per
detto,
tanti anni l'unica certezza è che lascerò il Palermo in buone mani. La domanda è sempre la stessa: che gioco giochiamo? Perché non basta essere americani, statunitensi, non basta essere coperti da un fondo di investimento per sognare un grande Palermo, ci vogliono le competenze, ci vuole la passione. Chi arriva dagli Stati Uniti non ha certamente il tifo e la passione rosanero, la passione per i soldi. Ma se non capisce un cavolo di calcio, così come testualmente ha detto Zamparini, la cosa mi fa un po' preoccupare, perché spesso queste operazioni nascondono esclusivamente degli interessi finanziari, che in questo caso saranno indirizzati verso la costruzione del centro sportivo e dello stadio, forse, ma del calcio a questi, diciamolo francamente, non gliene frega assolutamente nulla. Ci sono già dei precedenti abbastanza illuminanti e chiari: l'Inter, prima di trovare una sua quadratura, un suo equilibrio con la proprietà cinese, ha già impiegato 3 anni, il Milan deve cambiare proprietà da 1 anno e mezzo,
e non
continuano,
nemmeno
continuano
adesso
a pagare caparre, 100 milioni, 100 milioni, 100 milioni, ma ancora di questo famoso closing non se ne parla assolutamente. Quindi, dove stiamo andando? Questo è il problema. Sappiamo cosa lasciamo, ma non sappiamo cosa prenderemo.
E allora, questo è il punto di vista di Alessandro Amato. Ci sarà anche il punto di vista, chiaramente, di Jerry Palazzotto, quello di Massimo Pisciotta, ma noi vogliamo sapere anche cosa ne pensate voi, ascoltatori. Quindi al 338-625-2521 potete tranquillamente mandare i vostri messaggi su WhatsApp con i vostri vostri pareri chiaramente sull'argomento del giorno.
Ecco, lì a TRM per esperienza personale si è sempre avuto un po' il polso dei tifosi. Io ci sono passato intorno alla fine degli anni 90, ricordo una trasmissione serale dove avevamo ospite Roberto Biffi e fummo costretti a chiudere il cancello di TRM perché la gente voleva entrare per picchiarlo. Perché ne abbiamo avute di stagioni brutte come tifosi del Palermo. Che polso avete voi? Cioè, cosa vi riferiscono i tifosi del Palermo quando voi andate in diretta? Magari si perde, si straperde oppure non si vince per disattenzione come questa domenica.
Il cancello lo chiudete bene.
Lo chiudete ancora il cancello quando capita?
Il cancello lo lasciamo chiuso per evitare che transitino automobili e motociclette. Per quanto riguarda i tifosi, ovviamente sono molto delusi perché la fine è di una favola. Quando sei abituato a fare le nozze con i fichi secchi non guardi tanto gli altri. Il Palermo e il palermitani purtroppo, per fortuna, si sono abituati a dei grandi traguardi, hanno visto con Zamparini qualcosa che mai avevano visto e quindi abbiamo avuto l'illusione, il passato è finito e determinato nel cassetto, adesso noi apparteniamo a un altro mondo, un altro pianeta, possiamo gioire, sognare, possiamo andare a Torino a vincere con la Juventus, possiamo andare in Europa League, possiamo portare 42.000 persone a Roma per la finale di Coppa Italia. Ecco. Oggi sembra un altro mondo. Qui non si sa se si farà la partita di domenica prossima, se ci sono i soldi per pagare gli stipendi ai calciatori, se una banca bloccherà il Palermo, se un pignoramento farà finire tutto. Questa è la questione che allarma davvero. Quindi Zamparini ha considerato un eroe, un santo. Se avesse detto, questa è una frase che ho ripetuto più volte perché secondo me chiarisce il mio pensiero in maniera molto chiara, se Zamparini 10 anni fa avesse detto abbattiamo Monte Pellegrino perché fa ombra al Barbera, tutti avremmo detto sì, ha ragione, leviamolo sto Monte Pellegrino da lì perché
sta
dà molto fastidio.
Qua, qui, non c'entra.
Oggi Zamparini ti dice la maglietta del Palermo è rosanero e la risposta del tifoso è non ci credo.
Sì, effettivamente sì, ha perso credibilità, lo possiamo dire, c'è poco da fare.
Sì, è anche un tema molto interessante l'uomo Zamparini. Io scriverò domani su Repubblica, nella mia rubrica, proprio cercherò di fare una riflessione sull'uomo, non ovviamente dal punto di vista biografico, ma diciamo la figura di Zamparini che si staglia diciamo nell'indole dei palermitani. I palermitani hanno da sempre questa sorta di insana passione per i solisti muscolari, cioè l'uomo più amato è sempre statisticamente quello automaticamente più odiato, proprio perché poi noi sappiamo che diciamo l'amore si nutre di risultati mentre l'odio i risultati li brucia. E allora io mi è venuto uno strano parallelismo tra Zamparini e uno che ha fatto diciamo un grande risultato calcistico in politica qui in Sicilia qualche anno fa, il famoso 61-0. Anche lui a capo di una diciamo di un partito, definiamolo monoteista, come Zamparini è a capo di un'azienda, di una gestione monoteista, perché lui non è soltanto il capo, è anche il dio supremo. Ecco, anche in quel caso, se ricordate bene, ovviamente parlo di Forza Italia e di Berlusconi, ci fu questo innamoramento strepitoso, che fu una cosa che fece parlare i giornali di mezzo mondo, perché non esisteva, a memoria d'uomo nell'epoca moderna un risultato così incredibile, così bruciante, non si era mai visto. Eppure l'amore si ruppe qualche anno dopo. Perché? Perché noi siamo così, perché noi siamo facili a cedere all'innamoramento, siamo facili a dimenticare l'innamoramento, perché a noi ci piace, siamo un popolo che vive le primavere, ecco, cioè a noi piace l'eterna primavera, e questa è una metafora che qualcosa magari ci deve dire.
E allora quello che da Alessandro vorrei farmi raccontare, questa fine di un amore sarà una fine drammatica? Si concluderà come le commedie americane che tutti vivono felici e contenti? E tu che sensazioni hai? Perché l'ultima volta che Zamparini ha fatto finire un amore è andata molto male a Venezia.
Allora, io penso che tutto quello che sta accadendo è dentro il personaggio Zamparini era facilmente prevedibile. Io ho preso una posizione nei confronti di questo presidente quando già il Palermo otteneva grandi risultati, perché mi piace separare l'attività sportiva da quelli che poi sono i rapporti, certo, umani, i comportamenti.
E tu ci hai lavorato per lui, tra l'altro.
I comportamenti. No, io sono andato via dal Palermo proprio appena arrivato Zamparini.
Sì,
ma non perché è arrivato Zamparini, perché volevo tornare a fare il giornalista. Il ruolo dell'addetto stampa era stato molto interessante, ma non mi piaceva più. Oggi ti dico che istintivamente ho fatto non bene, benissimo, perché io con Zamparini sarei durato 2 o 3 ore, non di più.
Beh, quanto era Natale a Santo Stefano.
Ha sempre avuto un tipo di ufficio stampa diverso, non accentrativo sulla figura dell'addetto stampa, ma più sul team.
Allora, tutti quelli che lavorano con Zamparini non esistono, esiste solo Zamparini, non possono prendere decisioni, non hanno nessun tipo di autonomia, devono accettare la strada tracciata da Zamparini, che spesso è una strada palesemente sbagliata, soprattutto per quanto riguarda la comunicazione. Lui è uno che ha fatto tante cose belle nel Palermo. La storia non si cancella. Molti dicono è il peggior presidente del Palermo.
No,
fesserie, ma come fai
a
dirlo?
I numeri dicono il contrario.
Come fai a dirlo? È anche vero che lui ha spaccato questa avventura rosanero durata quasi 15 anni in maniera netta.
Prima e dopo la finale di Coppa
Italia. 7 anni favolosi, gli altri sono da dimenticare. Quello che io gli rimprovero...
Aspetta, perché? Qual è secondo te il punto di svolta? Quando è che tutto cambia?
Tutto cambia quando Zamparini capisce che a Palermo ha realizzato il centro commerciale, non può più fare affari perché presenta, anzi non l'ha mai presentato, ipotizza la realizzazione di uno stadio con un progetto che non è legale, non è previsto dalla legge, è irregolare. Il sindaco Orlando ha detto più volte in maniera chiara: io non ho mai ricevuto niente. Io gli credo, non perché quello che dica Orlando sia Vangelo, per un motivo molto semplice, che se non fosse come dice lui, Zamparini avrebbe l'opportunità di uscire davanti alle telecamere e ai fotografi con una bella lettera raccontata comandate e dire: guardate che il vostro sindaco racconta delle fesserie, qui c'è il progetto inviato per lo stadio. Non l'ha fatto, quindi intanto ci ha preso in giro per 5 anni, organizzando conferenze, ipotizzando appuntamenti già fissati con il sindaco, con gli imprenditori cinesi: ci vediamo dopodomani a Palazzo delle Aquile, abbiamo l'appuntamento fissato. Non è vero, hai raccontato una fesseria, come tante ne hai raccontate. Questo è quello che i tifosi del Palermo rimproverano a Zamparini, perché noi, tu hai fatto un accenno molto interessante poco fa, intanto io questo parallelo Zamparini-Berlusconi lo vedo pure molto calzante. Il palermitano è abituato ad inginocchiarsi davanti al dominatore, però deve ricevere qualcosa in cambio, e questo cambio prima c'era con i risultati. Quando tu continui a fare l'imperatore, il dominatore, hai sempre ragione tu, la città non va bene, la tifoseria non va bene, la stampa è venduta, i tifosi fanno schifo, insomma siete da terzo mondo, noi friuliani siamo meglio dei palermitani. Ma chi l'ha detto mai? Quando cominci ad assumere questo atteggiamento e non dai nulla in cambio, perché i risultati poi sono pessimi, vai in Serie B, poi rischi di andare di nuovo in Serie B, arrivano grandi campioni perché hai l'istinto, tu o chi per te, di trovarli, e la prima cosa che fai è li mandi via. Se c'è un allenatore bravo e la gente si affeziona, immediatamente lo calpesti e lo mandi via, umiliandolo anche umanamente. Poi i palermitani mettono sulla bilancia e dicono: ok, tu fai così, tu dici questo, cosa mi stai dando in cambio? Sofferenze sportive, allora non vali più niente. E così come ti hanno osannato, in un solo istante ti buttano nel cassonetto dell'immondizia.
Insomma, da Zamparini a Tramparini praticamente, no?
Più o meno sì. Dico sempre che lui si è autodistrutto ancora prima, e questo fa parte della sua indole. Spesso ci siamo chiesti come fa un imprenditore a gestire le sue aziende in questa maniera. Adesso qualcosa è venuto fuori nelle ultime settimane.
Certo.
E i colpi micidiali che sono arrivati a Zamparini e che lo hanno portato poi ad accelerare queste operazioni di vendita sono proprio queste. È quello che ha fatto la stampa nazionale, il Sole 24 Ore, il TG di Mentana, Piazza Pulita. Hanno parlato di Zamparini e ci hanno raccontato com'è Zamparini. Lui ha contestato, ha detto: non è vero, lo Stato canaglia, mi vogliono rubare i soldi, me ne vado in Sud America, l'ha detto 100.000 volte. La sostanza qual è? Che il fisco vuole 100 e passa milioni di euro da Zamparini, che la Banca Popolare di Vicenza vuole 60 milioni da Zamparini, e sono quelli che conosciamo, magari neanche altri.
Chissà quanti ne salteranno.
Ma questo non è
ancora
mio compito, né nostro, probabilmente, fare valutazioni sul modo di affrontare questi problemi da parte di Zamparini. La realtà è che ci raccontano che Zamparini ha dei problemi, è un imprenditore in grande difficoltà, e non deve solo liberarsi del Palermo, perché non basta atturare le falle, deve liberarsi di tutte le sue aziende. Sta vendendo un castello in Scozia dove c'ha un allevamento di cavalli, chiunque è andato lì dice un posto spettacolare, straordinario, qualcosa di favoloso, di paradisiaco. Deve vendere tutto, quindi qualche errore probabilmente lo ha fatto, non solo con gli allenatori del Palermo.
Ma infatti si dice che la trattativa sia non legata solo al Palermo ma alle proprietà di Zamparini. Io direi ne approfondiremo di questa trattativa, ne parleremo tra un po', sempre qui al Giustiziere con Geri Palazzotto ed Alessandra Amato.
Non credete a tutte le storie che vi raccontano. Il Giustiziere, la radio parla chiaro. Call it love and devotion. Call it a mom's adoration. Foundation, a special bond of creation. Ha! For all the single moms out there going through frustration.
clean bandit. China ball, Anne Marie thing made them air. She works the nights by the water. She's gone astray, so far away from her father's daughter. She just wants her life for a baby. All on her own, no one will come. She's got to save him.
Daily struggle.
She tells him, ooh, love, no one's ever gonna hurt you, love. I'm gonna give you all of my love. Nobody matters like you.
Stay up there.
She
stay
tells
up
him,
there.
Your life ain't gonna be nothing like my life. Jay. You're gonna grow and have a good life. I'm gonna do what I got
stay
to
up
do.
There. Stay up
so
there.
Rock-a-bye, baby, rock-a-bye. I'm gonna rock you, rock-a-bye, baby, don't you cry. Somebody's got you, rock-a-bye, baby, rock-a-bye. I'm gonna rock you, rock-a-bye, baby, don't you cry.
I know that you really care, cause any obstacle come you well prepare. And no mama you never shed tear, cause you have to set things year after year. And you give the youth love beyond compare. You find the school fee and the bus fare. When the pops disappear in a wrong bar, can't find him nowhere. Steadily your workflow, everything you know, so you're not stop. No time, no time for your dear.
Now she got a 6-year-old trying to keep him warm, trying to keep all the gold. When he looks in her eyes, she says, ooh, love, no one's ever gonna hurt you, love. I'm gonna give you all of my love. Nobody matters like you. So rock-a-bye, baby, rock-a-bye. I'm gonna rock you, rock-a-bye, baby, don't you cry. Somebody's got you, rock-a-bye, baby, rock-a-bye. I'm gonna rock you, rock-a-bye, baby, don't you cry.
Bang, 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 all right then.
Now she got a 6-year-old trying to keep him warm, trying to keep out the cold. When he looks in her eyes, he don't know he is safe. When she says, she tells him, ooh, love, no one's ever gonna hurt you, love. I'm gonna give you all of my love. Nobody matters like you.
Stay up there.
She
stay
tells
up
him
there.
Your life ain't gonna be nothing like my life. Jay. You're gonna grow and have a good life. I'm gonna do what I got to.
Bandit con Rockabye e noi oggi al Giustiziere con Jerry Palazzotto e ospite Alessandra Amato parliamo di Palermo Calcio. Però tu volevi prendere una deriva fantastica.
Sì, perché Jerry, io ho un debole per le storie, ovviamente, qua ne raccontiamo parecchie. Però esistono anche le storie di fantascienza.
Certo.
E allora cerchiamo, grazie ad Alessandro, grazie anche a Massimo che, come avete capito, è uno insomma con le mani in pasta. Ma tu impasti anche questa pietà, diciamo, perché ti piace. Vediamo di prendere una strada, diciamo, di un universo parallelo e vediamo di proviamo a immaginarcela diversa, questa realtà.
In un mondo fantastico, teoricamente, non è che uno arriva, investe denaro su una squadra, quella squadra vince il campionato, poi vince la Champions League. Cioè, ci sta anche il modello, che so, Pretty Woman, per esempio, il film. C'era lui, il personaggio, che di fatto era il rottamatore d'aziende. Cioè, potrebbe essere una figura, questa cordata di rottamatori, che prendono il patrimonio di Zamparini, lo pagano X soldi, non voglio sapere perché lo paghino, come arrivino questi soldi,
con si può scopo, intuire, diciamo,
io non lo dico, cioè, la storia è piena di eventi in cui si tratta di passaggi monetari più o meno convenienti, con lo scopo di rottamare in maniera più indolore possibile il patrimonio di Zamparini, che è già deficitario perché ha debiti.
Noi siamo in un tunnel in questo momento, ripeto quello che ho detto qualche minuto fa, sappiamo cosa lasciamo, non sappiamo cosa troviamo. Fuori dal tunnel ci sono due ipotesi, non vedo vie di mezzo o alternative. O il Palermo si rimette in sesto sul binario giusto perché arrivano dei capitali e un management che sia in grado di condurre la squadra verso degli obiettivi e di riabbracciare la città che ormai è distante, oppure si arriva a una seconda soluzione, che questa è una trovata di facciata per tamponare il momento di difficoltà, e poi si va dove si arriverebbe senza l'arrivo di un nuovo proprietario, cioè al fallimento. Adesso è abbastanza chiaro, al di là di quello che scrivono gli avvocati del Palermo sul sito, intimiamo tutti, non parlate di una condizione negativa economica del Palermo, una barzelletta che mi ha fatto scassare dalle risate. È chiaro che c'è anche questo pericolo, c'è questo pericolo che viene alimentato dal fatto che tu in condizioni diverse avresti assistito ad una festa allo stadio, una bottiglia stappata con Zamparini che diceva: questo signore accanto a me, il signor X, viene da questa azienda, sta investendo questi soldi, vuole realizzare qualcosa di importante al Palermo, magari in questo incontro potevamo ipotizzare pure la presenza del sindaco, per esempio, di un esponente della nostra amministrazione
comunale. Soprattutto in questo momento lui gradirebbe.
Invece cosa succede? La prima cosa che fa Zamparini prende tempo, ve lo dico, fra 15 giorni. Cosa significa? Che non sei pronto ancora ad annunciare niente. Secondo me sono andati di corsa molto più avanti del punto reale in cui si trovano. Per cui adesso mi stupisce anche un'altra cosa, sapere che questi non capiscono un cavolo di calcio, ripeto, testuale di Zamparini, e soprattutto la cosa importante da sottolineare che questi chiedono a Zamparini di restare come consulente nel consiglio di amministrazione. Esatto. Quindi quando io ho comprato casa, la prima cosa che ho detto al vecchio inquilino: te ne devi andare domani mattina, devi portare via i tuoi mobili che non mi piacciono, devi uscire tu, non ti voglio vedere più nel raggio di 500 metri perché la casa
ci vediamo
è mia.
Dal notaio.
Invece Zamparini che ha detto: nella stanzetta continui a dormire tu, ti metti lì, diciamo che sei il nuovo proprietario, però scandisco io i tempi e le decisioni. Ma se Annuetto non capisce niente di calcio, il nuovo arrivato, quindi significa che si continua con Zamparini che ogni tre giorni cambia un allenatore, che i giocatori li prende solo da Kurkovic, questo fantomatico procuratore slavo che ha portato solo tragedia al Palermo.
Lo paga 650.000
guarda,
euro,
ne ha indovinato uno, Nestorowski, poi ne ha sbagliato una dozzina di calciatori, quindi prima di dire che è bravo io andrei molto prudentemente. Lo so che sei ironico, ma a me piace essere ironico, mi piace essere chiaro. Ha portato solo tragedie.
Io metto diciamo un asso, ovviamente io, non essendo un tecnico del calcio, io resto diciamo più ancorato alla cronaca. Diciamo, l'esperienza ci dice che in affari la diluizione del tempo in qualche modo annacqua la verità, cioè
anche delle responsabilità,
esattamente,
perché non abbiamo qui un ruolo, non sappiamo. Io immaginavo di vedere sul carro trionfale uno con la bandierina stelle e strisce che passava da via Libertà e tutti lo
cioccolato per tutti,
quindi non c'è nulla di buono.
Forse
questo,
arriverà questa storia fra 10-15 giorni, ma intanto magari, secondo me già c'è un ritardo clamoroso, cioè hai alimentato l'attesa di una città di 800.000 tifosi che stanno aspettando chi e che cosa.
Però attenzione, io volevo proporvi una
ancora siamo rimasti alla fantascienza.
E io vorrei restare sulla fantascienza. Una fantascienza che però mi è venuta come palesata, quasi come realtà, questa mattina quando ascoltavo un network nazionale che parlava del closing del Milan, che è slitto ulteriormente. Allora tu vai ad ascoltare e cominci a spulciare e vedi che questo gruppo non è Suning che prende, porta i soldini nella valigetta e compra l'Inter e amen. No, è un gruppo di tanti investitori cinesi che vengono prima chiamati compratori con socio di maggioranza il governo cinese, e fin lì Berlusconi sorridente racconta di appuntamenti, del Milan che vincerà il campionato mondiale di chissà cosa. Oggi si parla di investitori, non più di compratori con capitali. E perché? Perché il governo cinese ha dato una stretta, non si compra più con capitali cinesi qualcosa in Europa. In questo momento non si compra più. Quindi questa gente ha fatto slittare il closing del Milan perché adesso deve trovare i soldi, perché non ce li ha più. E perché prima Palermo, fino a il mese scorso, si parlava dei cinesi, come dicevi tu, si scandivano appuntamenti inesistenti. Ci vedremo coi cinesi lunedì, ci vedremo martedì, poi non si sono mai visti, forse non sono mai esistiti questi cinesi.
E ora, probabile.
La mia paura fantascientifica è perché si è sostituito il soggetto dei cinesi con gli angloamericani. Esistono sul serio? Ci saranno tra 12 giorni questi angloamericani? O è come Amedeo Minghi, arriveranno gli americani che proprio ieri sono andati via?
È la raffigurazione dello strawman argument, cioè il famoso argomento fantoccio. Cioè, che serve per mascherare altre verità.
Che si racconti una storia, e spero di sbagliarmi, perché prima ancora che giornalista sono tifoso del Palermo.
Io penso che Zamparini anche lui sappia cosa fare in questo momento. Si parla anche delle quote, perché al di là di quello che andrà a sedersi accanto a Zamparini in questa presunta conferenza stampa tra 10-12 giorni, potrebbe anche essere lo zio Pino di via Montalbo. Zamparini, certo, se lo mette accanto e dice: lui è il nuovo presidente del Palermo. Ma io voglio sapere che fine fanno le quote societarie.
M'hai
del
fatto
Palermo
pensare a una fotografia in mente, centro commerciale Concadoro, l'apertura, che fine ha fatto quell'arabo che aveva seduto accanto?
Quella, ma è chi la cosa, era? Chi era? La cosa
più un figurante
brutta,
era.
La cosa più brutta e antipatica che abbia fatto Zamparini. Molti gli imputano di aver venduto calciatori importanti regalandoli,
cioè quell'arabo
alcuni.
Era veramente una cosa
quella,
triste.
Quella è la cosa più brutta che abbia fatto Zamparini a Palermo. Sai perché? Perché non mi vieni a raccontare soprattutto la realtà dei fatti, poi che è seguita a quella giornata, lo ha confermato, che non era una coincidenza portare nel giorno dell'inaugurazione del centro commerciale tre arabi, di cui uno disse, delirando: investiamo 300 milioni nel Palermo e fra tre anni vinceremo lo scudetto.
Sì.
Quella è una bruttissima cosa, perché tu prendi in giro la passione dei tuoi tifosi, non di quelli di un'altra squadra, dei tuoi tifosi, buttando fumo negli occhi, sapendo che ti serve soltanto per avere 50 telecamere e 50 giornalisti all'inaugurazione del tuo centro commerciale. Per me la cosa più brutta fatta da Zamparini in 15 anni a Palermo è proprio questa.
L'arabo, il tizio.
E invece, sempre restando sul personaggio, anche a livello tecnico, qual è stato secondo te il peggiore errore di Zamparini?
Quello di avere fatto tutto lui
il Zamparini tecnico, è sempre parliamo anche di allenatori.
Zamparini è stato sempre lo stesso, non è cambiato. Prima c'erano i soldi e la competenza di altri che gli consentivano di rimanere a galla. C'era Rino Foschi, c'era Walter Sabatini. Un giorno lui, perché non era più intenzionato a investire, un po' perché si è sentito il padre eterno del calcio senza esserlo, ha deciso: faccio tutto io. Quindi tu, se vai a guardare per esempio l'elenco dei direttori sportivi del Palermo, da Foschi a Sabatini, poi si passa ad una serie di personaggi che non sono mai esistiti nel calcio: giornalisti, sì, Panucci, altri ed eventuali, gente che Simic, l'ultimo, questo adesso ci riporterà in alto, è durato 2 settimane e l'ha mandato via. Quando non li manda via lui, se ne vanno perché non possono più lavorare, come Fagiano, come Foschi, che era tornato, squilli di trombe, è tornato il mio direttore sportivo, finalmente abbiamo ritrovato la strada, una settimana e Foschi se ne va. Perché? Chiudono operazioni, fanno il loro lavoro, arrivano da Zamparini e poi Zamparini dice: no, ma Kurkovic mi ha detto che dobbiamo prendere questo calciatore, quindi il tuo non va bene. Una serie di brutte figure che hanno collezionato tutti i suoi collaboratori, che alla fine si sono stancati, hanno detto: io rinuncio ai soldi, io rinuncio alla Serie A, preferisco andare a Parma, in Lega Pro, preferisco fare il disoccupato, piuttosto che collezionare brutte figure. Il grande errore di Zamparini è quello non solo di volere scrivere la formazione agli allenatori, perché al di là di quello che dice lui accade, forse non la scrive, la comunica telefonicamente con un messaggino, ma è così, ma anche quello di voler fare il calciomercato spacciando per sue idee, però, che sono di altri consiglieri che non hanno l'interesse del Palermo, hanno a portare avanti il proprio conto in banca. Alcune operazioni di calciomercato il Palermo negli ultimi anni le ha portate a termine esclusivamente per dei favori che Zamparini ha voluto fare ad alcuni procuratori in difficoltà. Ma te lo prendi questo? Non l'ultimo, Gilardino è arrivato, certo, a Palermo per fare un favore ad una scuderia di procuratori, tanto che poi, siccome serviva in quel momento il nome forte da dare in pasto ai tifosi, dopo 3 mesi, nonostante un contratto triennale, Zamparini non lo voleva più Gilardino.
Beh, si sapeva già che era una stagione unica quella di Gilardino, cioè si è saputo quasi da subito.
Quindi alla fine non sempre le dinamiche sono calcistiche, ma sono di altri settori, di altre competenze, e quindi il tifoso rimane lì a guardare e si chiede: scusa, ma tu prendi Gilardino, gli fai un contratto di 3 anni, poi addirittura lo mandi via a calci nel sedere. La stessa cosa l'ha fatta quest'anno con Diamanti.
Ecco, mi sta piacendo questo gioco di elenchi.
Sì.
Andiamo a tua memoria. Facciamo un giro molto leggero sui principali brocchi cioè che tu ricordi, cioè, che, ci sono dei nomi che erano, io ricordo, insomma, ti ripeto, da tifoso così superficiale, quali sono, che venivano presentati, sa, il nuovo, quanti nuovi Dybala abbiamo avuto?
Una ventina, esatto. Questo poi è un suo modo di comunicare assolutamente sbagliato, perché quando tu crei aspettative, ti metti lì in prima fila e dici giuro col sangue che questo è il nuovo Ibrahimovic, no, Dybala, Ibrahimovic, il nuovo
c'era
Dybala,
Memeti,
sì, il nuovo Pelé, questo fa 50 gol, quest'anno ha organizzato la squadra più forte di sempre, voi non capite niente, non sapete niente di calcio, io che so tutto invece vi dico che dopo una settimana apri il giornale e Zamprini ti massacra quel giocatore, quell'allenatore, dicendo no, è negato, lo dobbiamo mandare via, lo dobbiamo mettere in un forno e dargli fuoco.
Forse
non è possibile
il
così.
Primo caso di giocatore massacrato nella gestione Zamparini fu Raggi, che lui volle fortemente, dopo la prima partita disse questo ai piedi di gesso,
sì,
la ricordo perfettamente,
sì, sì. Ma poi si parla
non
anche...
la Raggi, Raggi,
sì. Si parla di tanti allenatori, si parla di direttori sportivi, di consulenti, perché non si limita solo al campo, anche fuori, sì, ho fatto, sì, una serie di esempi, l'anno scorso è arrivato Mijatovic, sì, abbiamo un rapporto con Abramovic, con il Chelsea, sì. Mijatovic, sì, in un sala di ristorante durante un ritiro del Palermo si è permesso di dire a Zamparini che arringava, parlava alla squadra, tu devi giocare, tu devi no, e si è permesso di dire: presidente, scusi, io un po' di calcio ne capisco, sono stato centravanti e direttore sportivo del Real Madrid, se noi alla vigilia della partita ci mettiamo a fare la formazione davanti ai giocatori e diciamo tu fai schifo, tu non vai bene, tu vai bene, l'allenatore è un negato, uno stupido, non facciamo il bene della squadra, e disse delle cose assolutamente condivisibili
in quel
normali.
Caso sì,
e lì
in
è morto Mijatovic, sì. L'indomani Mijatovic se n'è andato, quindi non si diciamo può
che
lavorare.
Mijatovic ha anche fatto cose pessime nello spogliatoio, mi risulta da racconti metropolitani, però dico
tipo,
quella
tipo.
No, non si può raccontare, poi te lo dico fuori onda.
Cioè, atti contro natura?
No, quello no, sono uomini
allora,
nudi.
Allora, io queste cose non lo so,
che...
magari poi ne parliamo a fine trasmissione, forse le so, non intuisco cosa vuoi dire, però ti dico una cosa, che a occhio e croce, senza volere dare delle sentenze, credo che quando si parla di calcio, Mijatovic c'è il signor calcio e Zamparini,
sì,
è uno che tenta di apparire quello che poi non è.
Sì, assolutamente sì, non per dirla tutta, quando arrivarono Matuzak e Cavani, Zamparini disse che Matuzak era il nuovo Van Basten, ma Cavani era un giovane per panchina.
Questo fa parte però, chi fa pronostici spesso si espone a degli errori o a delle figuracce, questo è normale però che accada. Alla fine nei fatti la concretezza ci interessa che è stato dilapidato un patrimonio incredibile di vendite di giocatori. Due anni fa il club rosanero fu il primo in Europa dopo l'Arsenal ad avere
esatto,
raccolto una cifra
marginato incredibilmente
clamorosa. Hai avuto davvero i migliori giocatori che oggi vediamo in tutto il mondo, e io non dico che doveva tenerli, perché è chiaro che quando a Cavani, che oggi a Palermo, che Palermo guadagnava uno, arriva il Paris Saint Germain e dice ti do 100, è normale, lo farei anche io, lascio TRM domani se viene un altro emittente che mi dà 10 volte,
se voglio ti do 100 qua,
lo stipendio di TRM. È lo sviluppo professionale di ciascuno di noi, l'ambizione non solo a guadagnare, andare in una realtà migliore, quindi questo ci sta. Ma come li hai spesi questi soldi? Cosa ne hai fatto? Perché la cosa clamorosa non è avere ceduto, è avere preso 35 milioni in media da Sky negli ultimi 5 anni, sono 150 milioni, altri 200 li hai incassati, 3,50. Allora la domanda è una: il Chievo, l'Empoli, la Sampdoria, l'Atalanta, perché giocano in Serie A e non giocano invece in terza categoria? Perché il rapporto incasso
non c'è rapporto,
categoria
proprio, non c'è.
Dove sta il Palermo e quello che fa il Palermo e quello che fanno le altre squadre non ha assolutamente alcuna attinenza, alcun contatto con la realtà. Ecco dove i tifosi e noi giornalisti stiamo impazzendo tutti. Ma dove finiscono i soldi? Dove sono finiti?
Se avessimo i libri in mano potremmo rispondere.
Ma i libri li vuoi prendere alla Camera di Commercio, i bilanci di tutte le società sono lì a disposizione, puoi andare domani mattina, ma io dico sempre, perché spesso tutti voi giornalisti andate a guardare il bilancio, ma hai mai trovato qualcosa di irregolare in un bilancio?
Un bilancio viene presentato come il compitino in classe,
determinate operazioni vengono fatte fuori dal bilancio che poi vai a dare al tribunale, alla Camera di Commercio, questo. Ma io non mi permetto assolutamente di dire Zamprini è un ladro.
No, ma ci mancherebbe.
Preferisco dire Zamprini è un incapace, perché ha incassato tanto e si trova adesso assicutato dalle banche, dai creditori, non è in grado di tenersi il suo gioiello, il suo giocattolo. Quindi io non dico che è un ladro, dico che è un incapace.
Non ha gestito, non ha saputo
gestire.
Questa
storia dell'occhio del padrone che ingrassa il cavallo mi ricorda un episodio, anzi una serie di episodi degli anni 90, quando ancora non era stato catturato Nitto Santapaola. E allora c'erano queste retate continue. E la polizia, per cercare di accreditarsi, diciamo come grandi esperti di cacciatori latitanti, quando invece certe volte prendevano degli scassapagliari, ogni volta che arrestavano uno in quella zona dicevano: è il braccio destro di Santa Paola. Alla fine noi fine dell'anno contammo 200 bracci destri
di Santa Paola.
Esattamente il ragionamento, diciamo, che fa Zamparini con i suoi giocatori.
Allora, noi ci dobbiamo fermare, c'è una domanda tra le altre che dice: scusate, ma ad oggi 2 di marzo 2017 Zamparini è il presidente del Palermo?
Si è dimesso, ma alla fine è il presidente, perché se gli americani intanto non ci sono e non capiscono niente di calcio, qualcuno con la squadra, col direttore sportivo, con i giocatori dovrà pure parlare.
E, allora...
e infatti fino a ieri Zamparini non solo ha parlato, ma ha procurato ulteriore danno, non contento di quello che ha già fatto, perché ha detto che Diego Lopez non ha capito niente alla partita ultima giocata al Barbera, ha cominciato a picconare anche lui, ha resistito 3 partite già anche lui, è stato messo in croce. Domenica si giocherà a Torino, partita difficilissima, è più probabile perderla che vincerla. Arriveranno altre mazzate, perché a qualcuno gliela deve accollare la responsabilità.
Chiaro.
E quindi Diego Lopez è già pronto lì a farsi impallinare.
Allora, tra un po' continuiamo qui al Giustiziere a parlare di Palermo Calcio e di sport qui a Palermo.
Non credete a tutte le storie che vi raccontano? Il Giustiziere, la radio parla chiaro.
Dio che ci guarda dall'alto, sarà sarà che non esci da mesi. Sei stanco, hai finito, respiri soltanto per pesare il cuore con entrambe le mani. Mi ci vuole un miraggio,
quel conforto che ho
a che fare con te. Quel conforto che ha a che fare con te. Per pesare il cuore con entrambe le mani ci vuole coraggio. E tanto, tanto, troppo, 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 troppo amore.
Tiziano Ferro con Carmen Consoli, il confronto, il conforto, non il confronto, il confronto l'avremo qua tra un po' di tempo. Torniamo al Palermo Calcio.
Sì, perché doveva essere una puntata di alleggerimento, alla fine mi sto avvilendo.
Perché ci si incazza, cioè, da morire.
Cioè, quasi quasi ora chiamo Papa Arcuri e mi faccio raccontare qualcosa delle storie di mafia che mi tiro su.
Perché il fuori onda è fantastico qua, il fuori onda è inenarrabile ma fantastico.
Perché è davvero un panorama inquietante. E a proposito di panorami e di scenari,
okay,
facciamo un giro di orizzonte così anche per tirarci su ulteriormente. Visto che la matematica ancora non c'ha completamente mozzato la testa, io credo che comunque le ruote della speranza siano abbastanza sgonfie. Tu come la vedi, Ale?
La vedo che all'80%, 75-80% il Palermo nella prossima stagione purtroppo giocherà in Serie B. Ottenere la salvezza è possibile certamente, ma è molto complicato. Mi viene da pensare anche che la strada è ancora più in salita, ricordando alcune dichiarazioni di Zamparini nel momento in cui qualunque presidente al mondo avrebbe cercato di tirare su il morale alla squadra e all'ambiente, lui ha detto guardate che siamo già retrocessi. E poi un'operazione che non c'è stata al calciomercato. L'ultimo calciomercato è un momento importante per aiutarci a comprendere alcune cose. Il Palermo ha un piede e mezzo in Serie B. Zamparini ha già la certezza, perché se la comunica a noi a metà febbraio, la certezza di questo gruppo americano lo aveva già prima. Né lui né i nuovi potenziali acquirenti hanno ritenuto opportuno fare un passo per potenziare la squadra. Allora, se tu stai vendendo e tu stai comprando, è chiaro che l'interesse di tutti dovrebbe essere rimanere in Serie A. Quindi io mi sarei aspettato, prendiamo uno o due giocatori per provare senza grandi spese a salvarci. Cosa ha fatto il Palermo? Ha perso Ilemark, ha preso Quaison che aveva segnato gli ultimi gol importanti della squadra, esatto, e ha preso poi Silva e Sunic. Complessivamente i due in due mesi e mezzo che sono qui hanno giocato non più di 20 minuti, sommando il minutaggio dell'uno e dell'altro.
Erano i saldi questi.
Quindi ha preso due titolari importanti e li ha tolti, ha levato due titolari importanti e ha preso due panchinari poco importanti. Probabilmente fra qualche anno Silva e Sunic saranno i fenomeni del calcio mondiale, al momento il loro contributo per le speranze di salvezza del Palermo è pressoché nullo. Altra cosa, giocare un campionato di Serie A con un solo centravanti non lo fanno neanche, guarda, nei posti sì, più sì, disparati e tristi del mondo. Il Palermo non solo ha cominciato, non solo abbiamo sentito più volte sì, forse interverremo perché in effetti è un'esagerazione, ma non lo ha fatto neanche a gennaio. Allora cosa mi porta a dire tutto ciò? Che Zamparini è la nuova proprietà sono interessati forse più a partire dalla Serie B che non dalla Serie A, e tutto ciò ti potrebbe far capire il potenziale ridotto di questi nuovi presunti soci, perché io devo cercare di tenere il Palermo in Serie A e se fai nulla...
Spieghiamolo, perché? Qual è la ratio?
La ratio è un regolamento assurdo che dà l'opportunità a Zamparini e tanti altri presidenti di fregarsene di giocare in Serie A o in Serie B, tanto è la stessa cosa, questo famoso famigerato paracadute. La Lega Calcio interviene con un'assistenza di 20, 25, 30 milioni, dipende poi da alcuni fattori, da alcuni parametri, per le squadre che retrocedono dalla Serie A alla Serie B. Il concetto qual è? Siccome l'universo della Serie A è ricco e la Serie B non vale niente, ogni squadra che abbandona la Serie A e va in Serie B rischia di fallire, allora io intervengo e ti do dei soldi. Questa cosa però è diventata un'arma a doppio taglio, comunque pericolosissima, perché se prima, quando a 20 giornate alla conclusione del campionato stavi scendendo dalla Serie A alla Serie B e avevi la paura di perdere i 40 milioni di Sky, di perdere gli abbonamenti, di perdere tanti soldi, oggi i presidenti Zamparini non solo se ne fregano e vabbè, vado in Serie B
e si mette dentro 30 milioni 25-30
intanto me li dà la Lega, poi dovrò cambiare gli ingaggi, dovrò cambiare i giocatori, insomma. Ma perdere la Serie A e andare in Serie B è un danno mostruoso per i tifosi, ma non per la società. Questa è un'assurdità del calcio, cioè ti premiano, arrivi ultima alle Olimpiadi nei 100 metri, ti do 200.000 euro, bravo, ti do esattamente quello che darei se vincessi, è una cosa assurda.
In linea teorica, valutando il valore del Palermo in 70 milioni, più o meno, milioni, forse anche meno, 50. Chi acquista?
Io penso che oggi, scusami, con sì. 50 milioni devi prendere il Palermo e un'altra squadra, perché il Palermo vale molto meno. Acquisti debiti, quindi non vale niente.
In linea teorica, chi compra oggi il Palermo, se poi arriva dopo pochi mesi la retrocessione, già riprende l'investimento col cuscinetto nell'arco di 3 anni spalmati.
E non lo so, perché poi devi fare anche qualcosa per tornare subito in Serie A. Allora la retrocessione è indolore se poi l'anno successivo vai subito in Serie A, come è accaduto al Palermo 4 anni fa. Se rimani 2 anni in Serie B, sei assolutamente finito.
Però se l'intenzione è quella di galleggiare e poi rivendere ulteriormente, teoricamente ottieni quasi a zero un bene che poi comunque venderai anche 10 lire e sarà margine.
La sostanza qual è di quello che abbiamo detto finora noi e di quello che abbiamo letto nell'ultimo periodo sui giornali e ascoltato in televisione? Il calcio non esiste più in Italia. Il calcio non esiste più, se lo sono mangiato, divorato interamente, ormai è una questione finanziaria.
Ovvio.
Di grandi poteri che puntano alla circolazione dei capitali e non a vincere le partite e non a occuparsi dello sport. Non è una colpa di Zamparini, è uno stato del calcio. Poi c'è chi si tuffa con particolare gioia in questo mare e chi invece vuole rimanerne fuori o sta sulla riva a guardare gli altri, però il calcio in Italia non esiste più, questo dobbiamo dirlo tranquillamente e serenamente, un po' come la politica, ormai hanno mangiato tutto, non c'è più niente da spolpare. È
lì
finito,
non lo so,
è
perché
finito.
Alla fine il popolo lo spremi sempre, nel calcio c'è poco da spremere invece. Ultimissime cose, realtà come l'Atalanta, secondo te, per esempio, bellissima realtà di provincia che sta facendo risultati, un giorno, secondo te, potrà tornare a Palermo? A parte le speranze che sono ovvie di tutti.
Se si volta pagina e non si dà seguito a questa gestione zampariniana anche con altri soggetti che siano asiatici, americani o africani, è possibile che qualcosa si possa fare, perché questa è una città con un grande potenziale, non solo per il bacino d'utenza. Intanto bisogna fare uno stadio. Se tu guardi in televisione le partite dei campionati stranieri e guardi la Serie A italiana, al di là di pochissime eccezioni, ti rendi conto che noi viviamo in un altro mondo.
Sì.
C'è stato il progresso e noi siamo rimasti fuori con gli occhi tappati
agli anni 90,
da altre cose.
Esattamente.
Hanno fatti male anche quelli degli anni 90,
quando si portarono appresso una lunghissima scia di inchieste, se ricordate.
Guarda, è tutto sbagliato. Qui dove c'è la politica e ci sono grandi soldi, purtroppo funziona davvero poco. Può succedere, ma deve venire qualcuno illuminato oggi non a rilevare il Palermo, a prendere 250 milioni e dire ok, 50 glieli do a Zamparini, 100 li investo per lo stadio, io in 3 anni ho un progetto, un management che mi consente di lavorare. Qui non sappiamo neanche chi lo deve realizzare lo stadio, non sappiamo chi mette i soldi, non sappiamo chi sarà il presidente. L'unica cosa che sappiamo
niente.
È che arrivano degli incapaci, detto a Zamparini, e quindi lui gli hanno chiesto di restare, anche per una questione ambientale di rottura col passato. Se tu acquisti il Palermo, la prima cosa che devi fare e dire Zamparini, la porta è quella,
fuori.
Ti ringraziamo, sei stato un grande, adesso ci pensiamo noi col nostro metodo americano. Mi atterrisce che gli americani arrivino e la prima cosa che dicono è no, Zamparini serve
resta...
come consulente, ragazzi, ma siamo messi peggio di prima allora.
No.
Fra l'altro in tutto questo gioca anche un momento fondamentale, il fatto che non sappiamo nemmeno chi sarà il sindaco. Perché il
comunque,
sindaco è un per il nuovo stadio è un interlocutore.
Esattamente.
Ma vedete quello che sta accadendo a Roma.
Esattamente. Tutto ciò ci porta a dire che questi hanno detto che sono interessati allo stadio, ma forse non sono interessati, perché dovrebbe, a meno che non abbiano avuto delle garanzie da chi non sa se sarà sindaco fra 2 mesi. E quindi sarebbero delle garanzie che valgono niente.
Esattamente.
È probabile che ci sarà un vincitore in questa elezione. Tutti immaginano.
Ci deve essere un
essere,
vincitore.
No, ma lui diceva che ci sarà un.
Che
lo identificava nella sua
possibile
testa.
Che già è possibile identificare chi sarà il prossimo sindaco di Palermo, ma ciò evidentemente a chi sposta 200 milioni si sposta da un altro continente potrebbe non bastare. Mettimelo su carta, e oggi nessuno può mettere su carta ti faccio fare lo stadio.
Certo.
Senti, un'ultima domanda da 30 secondi, ti chiedo quasi una previsione, visto che comunque vuoi non vuoi tra 12 giorni nella migliore delle ipotesi dovrebbe esserci questa conferenza di presentazione. In questo attendere, che segnali dobbiamo cercare per avere notizie positive, che segnali dobbiamo tentare di non vedere invece per avere notizie negative? Cioè, che cosa succederà e ci farà pensare nel bene o nel male? Ci saranno dei segnali o avremo la sorpresa tra 12 giorni?
Io non frequento le conferenze stampa da una dozzina d'anni perché le ritengo i momenti più noiosi e falsi della nostra vita, non solo nel calcio, nella politica, in qualsiasi cosa. Secondo me non è neanche importante capire chi sarà il soggetto che sarà individuato e indicato da Zamparini come suo successore. Non importa, ho detto poco fa, potrebbe essere lo zio Pino, potrebbe essere Trump, potrebbe essere chiunque, non ci interessa. Secondo me il passaggio fondamentale è capire le quote della società. quante vengono rilevate, da chi vengono rilevate e chi paga, perché il fatto che arrivi dagli Stati Uniti il signor X e poi l'80%, il 60%, il 40% delle quote resta a Zamparini significa che non abbiamo fatto niente. Il fatto che Zamparini resti, almeno lui così dice, poi sentiremo se è davvero così dal nuovo interlocutore, chiaro, nel consiglio di amministrazione, resti come consulente che deve tracciare la strada del programma sportivo, mi fa pensare che questi che stanno arrivando non hanno idea neanche dove sia sulla carta geografica Palermo, e questa è una cosa molto allarmante.
Aia.
Io ti ripeto, io avrei fatto diversamente. Se l'è arrivato, il primo giorno ti avrei presentato un grande manager. Lui adesso rimette in piedi il Palermo. I nostri programmi sono questi. Amen. Può essere che lo faranno tra 12
Speriamo.
Giorni. Aspettiamo.
Chiudiamo così allora lo spazio di oggi dedicato allo sport col giustiziere Geri Palazzotto.
Allora, domani un argomento sicuramente più leggero
di questo.
Perché non ci vuole, cioè, parliamo di mafia.
Ah, va bene.
Ci darà più ottimismo sicuramente, perché davvero è un panorama incredibile quello di oggi. Quindi, questo del calcio.
Domani più leggeri con la mafia, vi ho detto tutto. Grazie.
Una cosa voglio dire, perché a me piace parlare di Zamparini e purtroppo gli argomenti sono tutti negativi. Una cosa va riconosciuta a Zamparini, non la Coppa Italia, non la Serie A. Questo Palermo, in questo calcio schifosamente sporco, è rimasto fino a questo momento sempre pulito, calcio scommesse, inchieste,
nulla.
Mai nulla. Questo va riconosciuto a Zamparini, tutto il resto lo sta portando nell'immondizia con una serie di comportamenti e frasi, obiettivamente, che da un grande condottiero e grande trionfatore non mi sarei aspettato. Però viva il Palermo pulito di Maurizio Zamparini, ambasso Maurizio Zamparini per tutto quello che fa, convinto di essere il primo esperto di calcio nel mondo, invece mi pare che sia agli ultimi posti.
Mi sa di sì. Grazie ad Alessandro Amato che è stato con noi qui al Giustiziere, Alex Armao che ha curato la parte tecnica. Allora, il Giustiziere torna questa sera in replica dalle 21 alle 22, domani dalle 5 alle 6 e poi sempre domani in diretta dalle 12 alle 13. Buon proseguimento di giornata con la programmazione di Radio Time Top City Radio.
Il Giustiziere. Il Giustiziere. La radio parla chiaro. Il Giustiziere torna domani su Radio Time.